Per concludere questa parte, Nasdania sembra, in quello che ho scritto nella mia tesi, sembra proporre lo stesso messaggio del Vishva Chavandolan, ma in realtà, come abbiamo visto, come vedremo ulteriormente, ci sono due strade molto diverse che ne sono alla base, secondo me, senza nulla togliere all'una all'altra. Dunque, questo è il panorama dei fatti che volevo analizzare, e adesso ve ho fatto una descrizione molto materiale, e vorrei passare a una parte un po' più teorica, va bene? Va bene. Allora, la prima questione quindi a cui vorrei tornare è quella della rivoluzione verde, in quanto progetto di riforma economica e quindi cambiamento dei semi. Cioè cercare di capire che cosa vuol dire, cos'è un seme per un contadino e che cosa rappresenta il seme all'interno di un progetto politico e o economico determinato. Secondo me la voce e la reazione del Vishva Chavandolan e non solo, anche di Nasdania, mostrano chiaramente che il seme non è uno strumento di lavoro come tanti altri. Ed è per questo che nel mio lavoro sostengono che la rivoluzione verde è espressione di una pratica di potere che non vuole imporsi coercitivamente, ma che attraverso degli strumenti apparentemente lontani e distaccati cerca di determinare lo stesso essere delle persone. E adesso mi spiego. Parlo della rivoluzione verde come di uno strumento di applicazione di una certa egemonia e dello Stato, del Retention Price System e delle fondazioni americane come di altrettanti apparati egemonici, come di strumenti che aiutano l'applicazione di una certa determinata concezione del mondo, e qui sto riprendendo Gramsci pari pari. Si tratterebbe quindi, attraverso certi apparati, quelli che ho nominato, di fare incorporare determinati codici morali che corrisponderebbero a certi valori e interessi di una determinata, tra virgolette, classe egemone, per continuare a parlare con Gramsci. Sempre con Gramsci aderisco nel sostenere che non ci sono decisioni e scelte economiche che non siano politicamente orientate, ma che dietro ogni decisione economica c'è una concezione del mondo ben precisa. E ne seguo da questo l'interrogativo che mi è emerso nel corso dello studio di capire a questo punto qual è l'essenza del potere e la forma di potere che si manifesta attraverso questa rivoluzione verde. E nel mio lavoro sostengo che questo potere è un potere, mi sembrerebbe un potere di un tipo di potere che vuole tutto condizionare fino alla vita delle persone. E quindi utilizzo Foucault e dico che questo potere è una forma di biopotere. Non è un potere coercitivo, ma è un potere che quindi, come dicevo prima, attraverso dei dispositivi vuole determinare le condotte degli uomini, che vuol dire operare un'azione sulle azioni potenziali. Questo vuol dire che, secondo Foucault, una forma di potere fino a un certo determinato tempo, avversando sul superficiale, si trasmetteva e imponeva su certi territori. Da un certo momento in poi non è più il territorio che si vuole governare, ma la popolazione e le persone. E quindi non lo faccio attraverso un metodo coercitivo, ma attraverso una direzione un tentativo di condizionare le scelte di queste persone, proprio perché, come dicevo all'inizio, consideriamo gli uomini come delle forme in costruzione continua e permanente, saranno le loro scelte quotidiane e i loro modi di vivere che determinano il loro essere, e quindi se io determino la loro scelta nel loro modo di vita, determino il loro essere e quindi applico una certa forma di potere, e in questo senso si chiama biopotere. Ed è quindi operare un'azione su un'azione potenziale. E in questo senso quindi condizionare il processo di soggettivazione degli uomini e trasformare gli individui in soggetti e in soggetti specifici e determinati. In questo senso i semi sarebbero un dispositivo, secondo me, perché costituiscono il processo di soggettivazione e sono agenti delle relazioni di potere. Il seme per un contadino non è uno strumento di lavoro come una macchina per un operaio. Attraverso il seme il contadino, soprattutto se è un contadino che praticava un'agricoltura di sussistenza, diventa uomo e esiste. E quindi se io impongo l'uso di un altro tipo di seme, condiziono il modo di essere di questa persona e creo un soggetto anche politico determinato e particolare. E in questo senso quindi il cambiamento dei semi rappresenta un'ingerenza nella costruzione della vita materiale del contadino, è un'azione su un'azione potenziale ed è una gestione sulla sua condotta e un condizionamento, come dicevo, del suo processo di soggettivazione. Quindi la rivoluzione verde cambia l'immagine e il ruolo del contadino, da lavoro qualitativo e artigianale lo fa diventare lavoro di produzione. Il contadino non è più artigiano della terra, non è più al centro della relazione tra l'uomo e la natura, ma diventa un operaio che lavora la terra, è una parte di una catena di produzione, non è più lui che detiene il sapere sulla terra e sul seme e sul lavoro agrario, ma il sapere lo detengono i ricercatori che stanno all'università e lui deve semplicemente usarlo, usa il fertilizzante che ti diamo in questo modo, non è più lui che decide. Quindi appunto spostamento del sapere agricolo dalle mani dei contadini alle università e ricercatori specializzati e di nuovo Foucault, il sapere emerge al centro del cambiamento e il sapere spesso si rivela fattore e veicolo che permette l'attuazione di un certo e determinato regime di verità. Inoltre la rivoluzione verde emerge secondo me come il veicolo delle relazioni commerciali che cercano di effettuare la penetrazione dei rapporti, tra virgolette, capitalistici in mondo rurale. Attraverso il cambiamento dei semi il capitale fa il suo ingresso tra i contadini, capitale veramente, prima il contadino che usa il suo seme e pratica un'agricoltura di sussistenza non ha bisogno di soldi, lui prende, coltiva, mangia ed è come non ha bisogno di soldi, quindi non ha capitale. Se il contadino ha bisogno di comprare seme, pratica un'agricoltura, una tecnica agricola della monocultura, vuol dire che dopo deve rivendere tutto quello che fa sul mercato per avere dei soldi per comprarsi il suo cibo. Il capitale fa il suo ingresso nel mondo rurale, appunto. Quindi dopo la rivoluzione verde il contadino diviene imprenditore agrario e in questo modo si attenta all'autonomia rurale. Però secondo me, insomma, nel mio lavoro sostengo che l'economia contadina e questa particolare economia contadina, essendo un'economia a base familiare, rispecchia la teoria di Chayanov, Alexander Chayanov, che è un economista all'inizio degli anni del Novecento, russo, che aveva tutta una teoria sull'organizzazione dell'economia contadina, esattamente. Secondo lui l'economia contadina a base familiare ha un limite naturale nella sua produzione che sarebbe determinato dall'equilibrio tra l'intensità del lavoro annuale della famiglia e la soddisfazione dei propri bisogni. Quindi per questo sarebbe impermeabile alle logiche del capitalismo. Non so se avete capito. Per terminare con questo primo punto della rivoluzione verde vorrei solo dire che nel mio lavoro sostengo che l'economico, non so se esiste come termine in italiano, ma facciamo finta di sì, come ambito specifico dell'azione umana, secondo me non esiste, ma è come tutti gli altri ambiti sociali un luogo dove il potere si esprime e l'economia diventa un metodo di organizzazione e gestione della società ed è una forma di sapere attraverso la quale il governo cerca di mettere ordine tra la popolazione e disporla verso un fine stabilito. Quindi per tornare...
Io ti volevo chiedere una cosa, cioè due cose essenzialmente, che allora innanzitutto ti premetto la mia abissale ignoranza in materia di ambiti agricoli, campagne eccetera, proprio quindi perdona le eventuali megagaffe che magari farò. Allora, innanzitutto, la prima cosa, la tua idea di uomo, no? Che è quella che hai definito all'inizio, su cui io te l'appoggio completamente, sono estremamente d'accordo con quello che tu dici, e in particolare sul fatto che l'uomo reagisce e si modifica ai vari eventi che gli capitano, ai vari eventi a cui che si trova in faccia, a cui viene posto. E riguardo all'agricoltura di sussistenza, io credo che questi due temi si possano intersecare profondamente. Cioè, quello che ti dico io, quello che ti chiedo io, una impostazione sull'agricoltura di sussistenza esistenza, nel senso che piccolo villaggio che si sostiene da solo, eccetera, questo non può in qualche modo provocare una sorta di stagnazione sociale del gruppo. Io non sto difendendo assolutamente il commercio, non credo nel buon commercio, eccetera, però d'altra parte questa rivoluzione verde, che nella sua orribilità ha fatto in modo che i contadini della regione potessero interagire tra di loro e formare qualcosa di molto più grande, che ha giovato grandemente alla regione, capisci?
Perché quest'ultima cosa che dici non è vera? Cioè, no, nel senso, non ho capito, perché dici che la rivoluzione verde avrebbe permesso ai contadini di interagire più tra di loro e fare qualcosa di più grande?
Perché opponendosi alla rivoluzione verde hanno cominciato a confrontarsi maggiormente, a unirsi maggiormente.
Ok, allora, penso che le due cose siano... come avevo detto all'inizio, questa regione era già politicamente attiva prima dell'arrivo della Rivoluzione Verde, indipendentemente dall'arrivo della Rivoluzione Verde. Non credo che sia, che possiamo vedere nella Rivoluzione Verde quella come dire, escamotage che fa nascere e risvegliare la coscienza politica dei contadini, perché lo erano già prima, come ho detto, attraverso il CIPCO, la salvaguardia degli alberi, attraverso movimenti che hanno fatto contro certe dighe, contro altri movimenti della regione. Quindi quest'ultimo punto non mi sembrerebbe possiamo dire di sì. Se la sussistenza provoca una stagnazione del gruppo è un'osservazione molto interessante, ma non ti so rispondere, nel senso che prevede, come il mio progetto è di andare avanti, continuerò a studiare questo movimento e ritornerò lì, spero, per molto più tempo, perché adesso sono stata lì 3 mesi, ho fatto tutto questo in 3 mesi, vuol dire Navdanya, tutto altro movimento, tutto quanto, quindi vuol dire che hai più una visione di insieme che una visione reale, quotidiana, di come in realtà si pratica. E quindi un'osservazione come questa, cioè vedere se nella quotidianità la sussistenza produce una stagnazione anche intellettuale delle persone, non sono in grado di dirtelo, però è da vedere. E potenzialmente può essere, come no, perché in realtà questi qui facevano già agricoltori di sussistenza e si risvegliavano per il circo, come si sono risvegliati per il Vigbaciao, quindi questi contadini qua di cui parliamo, del Vigbaciao Andoran, è una realtà anche per l'India un po' particolare, perché sono tutti contadini che hanno delle terre, un piccolo pezzamento di terra, quindi non, il problema della proprietà non si pone, nel senso che c'è la terra. In altre realtà anche rurali dell'India il problema è proprio l'accesso alla terra, e allora tutto quello che dici emerge, però anche questo è un ambito che non ho approfondito. Semplicemente Chayanov dice che un'economia, quando allora analizza delle realtà agricole organizzate in famiglie, lui dice non c'è il senso, il capitalismo, uno dei capitali del capitalismo è l'accumulazione all'infinito, perché questa logica si vada bene, si applichi anche in ambito rurale, bisogna che anche in ambito rurale ci sia questa idea e questa adesione all'accumulazione all'infinito. Lui dice, in ambito rurale, quando l'economia è organizzata per famiglie, questo non si può applicare, perché la famiglia che vive di sussistenza e quindi vive del suo stesso lavoro, smette di lavorare laddove ha soddisfatto il suo bisogno, e quindi non c'è c'è un limite, lui lo chiama limite naturale di creazione di surplus, se vogliamo restare in termini marxisti, e di valore, perché quando io ho soddisfatto il mio bisogno alimentare e ho lavorando 3 ore al giorno, non me ne frega niente di lavorarne altre 7, perché no, perché preferisco stare seduto bere il tè. Voilà, dopodiché sarebbe da vedere se io in questa sede, in questo lavoro, ho adottato questa teoria, perché penso che abbia dell'interessante, perché ci sarebbe da andare oltre anche lì, analizzare, possiamo considerare, esiste una categoria dei contadini, esiste, cioè, ci sono tante cose per cui tendenzialmente non c'è nulla di obbligatorio dopo alle pianure, cioè all'inizio viene applicata nel 60, a partire dal 66 nelle grandi pianure del centro-nord dell'India, e lì praticamente sì, potremmo dire obbligatorio, nel senso che sono grandi proprietari terrieri lì e quindi vengono adottate, prese di pie pari. In questa regione la rivoluzione verde non era neanche stata pensata per andare qua, e non è che viene imposta, ma viene una tale propaganda per questi semi miracolosi che sono, come dicevo prima, i contadini stessi che vogliono cominciare a usare questi semi all'inizio, perché sono semi miracolosi, perché diventeremo ricchi, perché diventeremo anche noi moderni, perché dicono, cioè, propaganda che fa sì che il contadino stesso vuole usarlo. Dopodiché adesso il fatto che loro non usino più questi semi, abbiano recuperato i semi tradizionali e quindi abbiano anche dei comportamenti economici, come per esempio scambiarsi i semi tra di loro, questa è una pratica illegale. Adesso non hai più il diritto, ma neanche qua, neanche in Italia hai il diritto di scambiarti i semi. Sei sulle montagne a 2000 metri, ci sono 1500 villaggini, vatti là a pescare quello mentre si scambia il seme, capito? Dopodiché, come dicevo prima, è interessante notare che nel 2003 lo stato dell'Uttarakhand si è autoproclamato organic state, stato biologico, quindi questo movimento ha avuto una diffusione immensa fino ad arrivare a far dire agli stessi governatori dello Stato, l'India o la Repubblica Federale, quindi parliamo proprio di uno Stato, no, ha ragione loro, in questo Stato qui conviene l'agricoltura di questo tipo qua, e adesso è lo Stato stesso che promuove, grazie, l'uso dei semi tradizionali e biologici e della tecnica agricola suddetta. Quindi c'è uno shiftamento nella
cosa illegale diventa promossa.
Sì, in qualche modo sì.
Ma loro non fanno uso di moneta?
Loro fanno molto poco uso di moneta proprio perché non ne hanno bisogno, perché se mangi quello che coltivi non hai bisogno di comprare il cibo. La moneta di cui hanno bisogno è quella che usano, come dicevo prima, vanno una volta l'anno a Delhi a vendere il prodotto in più, e di questo da lì prendono soldi che usano per appunto pagare la scuola, pagare la dote, per quelle cose per cui serve la moneta, però fanno molto poco uso di soldi.
E la cosa è di fatto per i bambini che sono, diciamo, creati questo patto con l'associazione di Andana Shiva, di fatto vendono.
I semi non li vende nessuno, forse non mi sono spiegata bene, sono i prodotti, i semi io di fatto lì non posso andare più di un tanto nella profondità di un'analisi del genere, non sono andata per una questione di tempo, quindi so che questa è la dinamica, so che questo è quello che viene proposto, detto e in teoria usato. Sui non so quanti migliaia di contadini associati in Afghanistan, io ne ho incontrati due, quindi non... E quelli ti dicono che vendono prodotto a Nandania, ma erano quelli di fianco alla sua fattoria, quindi...
Loro sono costretti ad entrare all'associazione o i semi con cui
possono... No, se prendi il seme diventi associato. Sì, ma non è che paghi una tessera lì, non paghi la tessera Arci. Però diventi associato, che è un numero che Nandania così può metterne nei suoi numeri e quindi chiedere, prendere più soldi dai vari sponsor che ha. Conosciuti, io ne conosco qualcuno, ma per vie diverse, tipo so che la regione toscana finanzia Navadania, so che adesso mi sa che anche il PD la finanzia, so che la FAO l'ha finanziata, però lei non lo dice e non è scritto da nessuna parte. Quindi tutti gli altri, lei mi ha detto, mi ha parlato di qualche ONG tedesca, probabilmente il Partito Verde pure europeo tedesco, non, però sì, sono nascosti, ecco.
Che dice la montagna del movimento? Cioè, c'è un'interazione tra...
No, allora, io questo aspetto, se vuole...
Cioè, c'è una specie, c'è un...
Sì. Nascono l'uno dall'altro e il secondo dal primo. Cioè, io di questo non ho scritto nel mio lavoro perché non mi va di entrare nella polemica e non mi va di fare polemica, però... Però sì, dopo quando prendiamo questo ve lo racconto.
Un'altra cosa, allora, ha detto che lo Stato sta targando organic state, quindi promuove questo tipo di condotta, però mi chiedo anche le grosse ditte sementiere, non so se magari non c'è avuto il tempo di osservarlo, insomma le grandi ditte, le multinazionali, chi è interessato, chi ha messo in piedi quello che hai detto essere un dispositivo di potere che vuole determinare le condotte delle persone, nel momento in cui vede che questi individui escono, questi individui escono fuori da quella che è la condotta più o meno pensata, da quella condotta che è stata proposta, e quindi mettono in discussione questo dispositivo di potere, ci si immagina che la classe al potere o comunque chi l'ha pensato e messo in pratica si riorganizzi per far rientrare quelle stesse condotte all'interno di una logica di potere. Non lo so, andando sul fattuale, tu non sai di tentativi di sabotare le pratiche di Big Bashao o tentativi del genere?
No, sabotare le pratiche di Big Bashao non credo, no, direi di no, che perché per quanto io sappia, quello che posso dire a riguardo è che trasformare uno Stato in organic state secondo me, infatti adesso sarei arrivata proprio lì, è una pratica che cioè, è un modo di istituzionalizzare una forma di protesta che è un meraviglioso modo per neutralizzarla, perché in questo modo tu elimini il fattore protesta e trasformi in fattore mercato biologico. E con tutto quello che vuole dire, mercato biologico non vuol dire diritti sociali per tutti, diritti autonomia, non vuol dire socialismo, non vuol dire niente, mercato biologico vuol dire mercato biologico con le stesse dinamiche del mercato chimico. Quindi
nella pratica vuol dire che, per
esempio, che c'è l'altra industria finanziaria magari, piuttosto che invece l'altro mercato, piuttosto che la natura sì dell'India, che è Navdanya, capito?
Ok, quindi c'è questa cosa che magari tentano comunque di sostituire chi gli fornisce i semi.
Sì, però sì, non lo specifico più profondo, non ti so dire quanto, o forse non ho capito la tua domanda.
No, la domanda era giusto se appunto hai visto strategie per rispondere a questo, alle pratiche del BIS, cioè nel momento in cui il BIS Basso riesce a coinvolgere una gran quantità di contadini che quindi iniziano.
Io credo che appunto con la strategia più di Navdanya non ce n'è nessuna, cioè. Ma adesso andavo proprio a quella, cioè per me è proprio Vandana Shiva, è quella che fa questo, cioè proprio incorpora, si sfagogita un movimento neutralizzandone completamente le valenze politiche e trasformandolo in un qualcosa di superficiale, astratto e però ecologico, giusto, buono, biologico, però senza commerciale, esatto. Vado avanti? Vado avanti. Allora, quindi tornerei all'interrogativo di base, cioè quello alla fonte di tutta la riflessione, e che è quindi cercare di capire la relazione che esiste tra il potere e la volontà conformatrice, la sua volontà conformatrice e la possibilità o capacità degli uomini di reagire, rispondere, resistere e creare un'esistenza autonoma. Secondo me questi contadini rappresentano cioè questi contadini non sono vittime passive della storia, in quanto reagiscono, ma hanno coscienza delle proprie necessità e delle proprie capacità critica, sono protagonisti delle loro vite e dei loro destini. Riprendo un attimo Foucault. Secondo Foucault il potere si esercita sempre tra uomini liberi e gli uomini avrebbero sempre la libertà di scegliere quale condotta adottare, quindi nello specifico quali semi utilizzare, e quindi gli uomini avrebbero delle alternative di scelte possibili, e come abbiamo detto prima il sistema di potere, l'arte governamentale cercherebbe di determinare giustamente la scelta tra delle alternative possibili. Secondo Foucault però c'è un rapporto costante e reciproco tra il potere e la resistenza, nel senso che li vede come facenti parte della stessa cosa, non esiste un potere dal quale non emani una resistenza, non esiste resistenza se non in faccia a un potere. Quindi, secondo lui, ha il biopotere, che è quello che abbiamo detto, che ho detto, secondo me, essere rappresentato dalla Rivoluzione Verde, corrisponderebbe a una resistenza che si esprime attraverso una lotta per la vita e per l'uomo come essere vivente. Una lotta, dunque, contro un processo di soggettivazione e che pretenderebbe di costituirne un altro di processo di soggettivazione. Questa lotta si esprime attraverso la pratica delle controcondotte, quindi attraverso dei procedimenti in opera per condurre gli altri e quindi la libertà di costituirsi altrimenti. Secondo me il Bij Bachavandolan, attraverso delle controcondotte, quali la salvaguardia dei semi e l'uso del baranaja, questa tecnica agricola tradizionale, struttura dei differenti processi di soggettivazione. Però a questo punto mi ponevo la questione di capire qual è veramente allora il rapporto tra questo potere e la libertà di opporsi al potere, e quindi è la resistenza sempre destinata a essere il vis-à-vis del potere, capite, vis-à-vis, il faccia a faccia del potere, come se si era Foucault, perché se è così è un ciclo che si autoalimenta. Per rispondere a questa domanda credo che sia che si debba spostare l'analisi dal Bij Bachavandolan a Navdanya. Quindi vorrei provare a parlare di nuovo un attimo di Navdanya per cercare poi di capire e concludere su che cosa secondo me rappresenta il Bij Bachavandolan come movimento appunto di contadini. Quindi, come abbiamo detto, Navdanya propone e diffonde l'uso di sementi tradizionali e di un'agricoltura che rispetti l'ambiente. Essa vorrebbe che il suo messaggio fosse lo stesso di quello del Bij Bachao, ma secondo me qualcosa è cambiato nella realtà e nella pratica della resistenza. Non ci sono contadini a Navdanya nel suo luogo, e allora semplicemente mi chiedo che cosa diviene una protesta, come che cosa diviene la vita o un problema, se facciamo astrazione del suo principale agente, attore e soggetto protagonista, in questo caso il contadino. Secondo me, come sostengo nel mio lavoro, in Navdanya c'è solo il simbolo del messaggio del Bij Bachavandolan, e per questo ho usato la teoria di Alberoni, 1981, movimento e istituzione, secondo la quale, secondo me appunto, Navdanya rappresenta l'istituzione col suo duplice ruolo di essere o di volere essere l'erede del movimento, cioè dello stato nascente, insieme ad esserne lo spegnimento, la sua venuta meno, la sua resa al reale. Navdanya si vorrebbe l'erede del movimento, ma secondo me ne è in vero il tradimento. Mi spiego. In Navdanya troviamo delle rivendicazioni, ma non un'esperienza di vita. Il seme, custodito nella bella banca dei semi, si è come istituzionalizzato e la vita di cui era simbolo e essenza è come migrata altrove, possiamo dire, o restata altrove. In Navdanya il seme non è al centro di nessun processo di soggettivazione, ma è uno strumento di rivendicazione, espressione di una resistenza che dialoga col potere, che rivendica dei diritti, ma che non mette in discussione le stesse dinamiche che creano i problemi denunciati. È una lotta istituzionalizzata, dunque, che domanda diritti e rivendicazioni, però che resta nello stesso panorama sociale brutto, nello stesso framework, che non so come dire. Quindi è una resistenza facile a inquadrare, come nei World Social Forum, dove si fa tanto dire un altro mondo è possibile, ma si parla sempre del domani e del futuro, e nel presente, onestamente, dopo le osservazioni che almeno io ho svolto a Navdanya, mi sembra impossibile vedervi alcuna forma di alternativa. Navdanya mi sembra l'espressione di una resistenza che è componente del potere, proprio come dice Foucault. Una resistenza che dice no, che rifiuta, ma che dialoga e che permette al potere di continuare ad esercitarsi. Analizzo ancora Navdanya in termini di nuovo gramsciani di guerra di posizione. Mi sembra il percorso che un'egemonia deve compiere per divenire dominante. Essa infatti si batte per il potere e per poter un giorno dirigere. è una resistenza istituzionalizzata in dialogo col potere, è una resistenza che articola una critica, sicuramente, ma questa critica secondo me obbligherà e obbliga il sistema di potere a giustificarsi e così a incorporare in sé una parte di questa stessa critica a suo vantaggio, come teorizzato da Boltanski, che teorizza proprio questa cosa. E secondo me ne vediamo un esempio, immagine, proprio oggi nel dilagare del mercato del biologico come prodotto elitista e non come alternativa sociale, cosa di cui la stessa Navdanya è espressione. Vedo infine Navdanya come quindi possibilità di protestare, ma per un compromesso, quindi una libertà di lotta, ma non una lotta per la libertà. Perché, secondo me, Navdanya tradisce l'esperienza stessa della lotta, fabbricandola in maniera astratta. Al contrario, invece, il Vish Bachao Andolan non rivendica nessun altermondialismo che sia, né nessun mondo migliore da costruire, ma è una lotta che riguarda la loro stessa possibilità di continuare a esistere come contadini nel presente. In questione qui è la loro vita, la loro esistenza, la loro libertà e possibilità di costituirsi come soggetti e agenti delle loro vite. Affermano il diritto a vivere come lo desiderano ed è solo e proprio vivendo in questo modo che di fatto, secondo me, edificano un mondo altro, cioè un sistema indipendente e autonomo, come dice Chayano, che sembrerebbe impermeabile alle logiche del capitalismo. Secondo me possiamo trovare la caratteristica fondante di questo movimento nel suo obiettivo, che è l'autonomia come scopo, ma la sua ricchezza maggiore, a mio avviso, è un'altra, e cioè nella sua pratica, ed è l'autonomia come mezzo. Ed è così che, a mio avviso, il Vish Bachao Andolan diviene espressione di una resistenza che è creatrice, innovatrice e che si concretizza nella costruzione pratica di un mondo altro, nella quotidianità del presente e nella routine della vita materiale e nel processo costante di soggettivazione dei contadini. Essi diventano così, secondo me, artisti di una concezione del mondo differente e vera, che prende radici nell'autonomia ed è questa un'autonomia che comincia da una necessità primaria come l'autonomia alimentare. Per questo ritengo e sostengo nel mio lavoro che possiamo parlare di questo movimento in termini di movimento ontologicamente antisistemico. Sarebbe poi qui ad aprire una parentesi enorme su che cosa vuol dire antisistemico, però la chiudiamo subito. I contadini del Vish Bachao Andolan emergono così, secondo me, come testimoni, per chiudere, e qui concludo, come testimoni della possibilità dell'uomo di costruire la sua storia e determinare il suo processo di soggettivazione e di concretizzare la propria concezione del mondo, l'immagine della forza dell'uomo di fare il proprio avvenire. La creazione di un altro modo di vivere mi sembra, credo, che debba cominciare dalla pratica di tutti i giorni e non, come in Navdanya, da un progetto rivoluzionario per un domani sempre lontano e un futuro assente per definizione. Non si tratta qui di una lotta rivendicatrice di diritti per domani nel Vish Bachao Andolan, ma di una lotta che, praticando delle azioni quotidiane, arriva a combattere il presente creando un modo di vivere alternativo, esterno e che sfugge agli occhi di questa forma di potere. Credo che i contadini del Vish Bachao Andolan, non aspettano una rivoluzione, ma mi sembra che sia il loro stesso essere che soggettivando la loro esistenza li rende ribelli. Finito.